Le 8, le 8, 39 minuti, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, è la prima puntata del giorno delle locuste della primavera, sbocciano i fiori sugli alberi e al netto del freddo che ancora rimane, le uniche tracce del rigore della cupezza invernale restano impresse sul volto fosco del professor Di Stefano che, reduce dai fasti della Ville Lumière, ritorna in città per condurre questa nuova puntata. Buongiorno professore.
Ma fasti quali? Sono ammalato, altro che fasti.
Ecco, cioè, si è ammalato, è andato a Parigi e si è ammalato.
Sì, c'è un freddo becco.
Beh, però è molto più chic ammalarsi a Parigi piuttosto che al Gallaratese, Per cui comunque bene così.
Se lo dici tu.
Un professor Di Stefano che, come tutti noi, è stato oggetto della sottrazione di dati da parte di Cambridge Analytica, perché anche il professor Di Stefano ha un suo profilo su Facebook. Cambridge Analytica ha raccolto i dati anche del professor Di Stefano e, dopo averli analizzati e profilati, si è arresa a braccia alzate e le ha mandato, se non ricordo male, dei banner pubblicitari con scritto "Vota San Francesco d'Assisi". È il fallimento di Cambridge Analytica.
Non lo so, non credo.
Era malato quando
non
è successo.
Non credo che Cambridge Analytica in alcun modo abbia potuto accedere ai miei dati, perché di solito non do l'ok a nessuna application.
E con, come dire, il rigore e la strategia della fermezza del professor Di Stefano anche di fronte ai rischi del mondo digitale, cominciamo una puntata in cui lo ritroviamo invece in grandissima forma, perché comincia tra poco l'edizione 2018 di Fa la Cosa Giusta, un cartellone che anche quest'anno è monopolizzato dai convegni, dai dibattiti e dai momenti a cui partecipa proprio il nostro caro professore. Lei sta un po' alla fiera del consumo critico come i Krauti stanno alla Baviera, cioè sì. ne è componente fondamentale.
Beh, se lo dici tu.
No, lo dico.
Ye ye è un tubo, però va bene.
Ye ye, no, infatti, sì. Era una lieve forzatura.
Una lieve.
Mentre invece convegni, dibattiti e soprattutto think tank di natura critica la vedranno come sempre protagonista. Non lo dico io, lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche. Quest'anno quanti ne fa?
Di Fa la Cosa Giusta.
Beh, dall'inizio. Ci dia un ordine di grandezza più o meno. Siamo sulle due o sulle tre cifre?
Ah no, sono le due cifre.
Due cifre. Insomma, lo potrete vedere, sentire, ascoltare un po' dovunque. Opererà di più nell'area critical fashion o in quella di cosmesi rivoluzionaria?
Tra l'altro né uno né l'altro.
Per lo meno nell'area critical fashion le calze coi gattini sarebbero proprio la morte sua.
Area dibattiti e mangia come parli.
E a proposito di parlare più che di mangiare, il professor Di Stefano sarà ospite anche di una delle trasmissioni che Radio Popolare farà in diretta proprio da Fa la Cosa Giusta, una specie di costola del Demone del Tardi, dalle 11.30 alle 13 domani mattina. In studio ci sarò io, ci sarà Lorenza Ghidini, e alle 11.30 ci sarà anche il professore, solo per un quarto d'ora però, perché ovviamente non ha trovato una casella all'interno del suo fitto calendario di impegni, ma va in sovrapposizione, si sottrae.
Va in sovrapposizione con un importante convegno sul tema del suolo e quindi devo giostrarmi un attimo, ma arriverò ai microfoni.
Grazie professore per la cortesia che ci fa, quindi l'appuntamento domani, se volete venire ascoltatori, noi siamo lì tutto il giorno a trasmettere con il professor Di Stefano dalle 11.30 alle 11.50 più o meno allo studio che Radio Popolare ha allestito a Fa la Cosa Giusta. Ma entriamo nel merito delle cose, perché il professore freme e vuole cominciare quest'oggi con una domanda fatale: che cos'è che fa più paura ai mercati? Sono i dazi oppure è Powell, che non è Colin Powell, nemmeno Romina Powell, ma Powell quell'altro, quello che adesso guida la Federal Reserve.
Sì, quello che adesso guida la Federal Reserve, perché la contemporanea annuncio da una parte appunto dei dazi contro la Cina e l'esenzione parziale nei confronti dell'Europa, in attesa di, come si dice, aprire una trattativa, connesso invece con le dichiarazioni più che le decisioni del Consiglio della Federal Reserve, stanno letteralmente affossando tutti i mercati finanziari. Ieri c'è stato un crollo del 3% di Wall Street, stamane tutte le borse asiatiche hanno chiuso in pesante ribasso e anche le previsioni sui mercati europei sono in forte calo, perché appunto l'elemento incrociato tra le parole usate da Powell e invece le dichiarazioni e gli atti dell'amministrazione Trump stanno creando appunto l'impressione che si vada verso una guerra a tre livelli sul fronte finanziario, una guerra appunto dei dazi, una valutaria, ma anche una guerra monetaria, perché il governatore della Federal Reserve ha annunciato la possibilità di far alzare i Fed rates, cioè quindi sostanzialmente il tasso ufficiale di sconto degli Stati Uniti, fino al 3% entro la fine del 2019. Un rialzo fino al 3% dei tassi americani sarebbe quasi il raddoppio in termini reali nell'arco di sostanzialmente 18 mesi, insomma.
Quindi vuol dire che anche conto arancio tipo torna al 3,50 come ai tempi d'oro?
Ma no, assolutamente.
E perché... quali sono le conseguenze allora del rialzo al 3%?
Questo è uno dei nodi, essendoci delle dichiarazioni appunto più volte fatte da Draghi e condivise dal resto del consiglio invece dei governatori della BCE, che i tassi di interesse in Europa resteranno bassi. È evidente che si crea una doppia divaricazione, quella appunto sull'andamento delle valute, ma anche quella sui tassi di interesse, quindi accentuando ulteriormente, se si vuole, la guerra valutaria e commerciale, perché si alzano i tassi di interesse appunto negli Stati Uniti sul dollaro, quasi si raddoppiano, come dicevo, entro la fine del 2019, mentre rimangono sostanzialmente vicini allo zero i tassi in Europa. Quindi questo significa che gli Stati Uniti attraggono risorse finanziarie, ma attraggono risorse finanziarie, e questa compensazione di attrazione delle risorse finanziarie potrebbe ulteriormente indebolire il dollaro invece che rafforzarlo nei confronti dell'euro.
Ma per il professor Di Stefano il dulcis sta nel fundo, e il dulcis per lui potrebbe essere la profezia del venerdì nero, del primo venerdì nero dell'era Trump per le borse. Potrebbe essere oggi, potrebbe accadere. Se accadesse, immagino che poi parta il trenino a fare la cosa giusta.
Non c'è niente da divertirsi né da festeggiare, perché è evidente che il potenziali venerdì neri dei mercati poi, come sappiamo, si traducono in disastri anche nell'economia reale, però è importante avere sotto controllo i rischi, e allora bisogna dire che oggi Tokyo ha chiuso in ribasso del 4,51%, però... Shanghai del 3,39, Taiwan dell'1,66, Seoul del 3,18, insomma tutti in fortissime calo le borse asiatiche. Come dicevo, anche le previsioni sui mercati europei sono negative, allora è evidente che un possibile scossone di grosse dimensioni sui mercati potrebbe lasciare ferite molto pesanti, e infatti c'è già chi vede un parallelismo con altre guerre dei dazi e altri effetti di terremoto finanziario. Un segnale fortemente preoccupante, secondo gli analisti, è il forte rialzo in una sola seduta, per esempio, delle quotazioni dell'oro, e sappiamo quanto appunto cosa significa normalmente quando l'oro risale, e cioè che c'è uno spostamento di grosse masse valutarie verso quella che viene considerato il bene rifugio.
Tornando alla macro questione dei dazi, vorrei che ci spiegasse meglio quel per ora tra parentesi dell'Europa che resta esente dai dazi di Trump, cioè dritti verso la Cina, ma l'Europa domani, tra un po', vediamo cosa vuol dire quel per ora.
Non è ben chiara la, perché le dichiarazioni di Trump già normalmente sono, come dire, difficili da interpretare sul medio lungo termine. Per ora significa che l'amministrazione ha annunciato nella serata di mercoledì che non ha intenzione appunto di applicare i dazi all'alluminio e all'acciaio europeo, e questo è molto rilevante perché lo ricordiamo che l'Europa è il secondo esportatore di acciaio e alluminio verso gli Stati Uniti. Al primo posto c'è il Canada che non rientra tra i dazi, ma qui Trump vuole rivedere, l'ha detto espressamente ieri, completamente rivoluzionare il NAFTA, che è l'accordo di libero scambio all'interno del Nord America. Al secondo posto c'è l'Europa, e quindi il fatto che di fatto per ora appunto vengano sospesi i dazi è una tregua per far partire il negoziato. Trump aveva già detto espressamente di voler un abbattimento delle barriere che oggi colpiscono i prodotti americani che cercano i mercati europei. Si pensa soprattutto a quelli che sono alcune barriere nell'importazione di prodotti alimentari e non solo verso l'Europa, una sorta di negoziato che sarà fortemente condizionato anche dalle vicende legate alla web tax, perché secondo me alla fine verranno messe un po' sullo stesso binario.
Attenzione, perché sulla web tax tornerà oggi il professor Santoro, è stato ed è un suo grande cavallo di battaglia, ne abbiamo parlato in settimana anche al Demone del Tardi, ma intanto mi dico una cosa: è vero che negli Stati Uniti stanno mettendo una taglia sulla manipolazione dei mercati come nel vecchio West?
Ma sì, questa è una voce che è circolata.
$100,000 a chi li becca?
Sì, mi sembra francamente anche una cifra abbastanza ridicola considerando le dimensioni dei mercati finanziari e comunque...
ridicola fino a un certo punto. Lei lo sa chi manipola i mercati? Lo diciamo, facciamo 50-50, su 50.000 dollari a testa, che non ci fa mica schifo.
Sì.
60-40?
Va benissimo.
70-30?
Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto che stiamo parlando di una manipolazione sui mercati nell'era dei mercati governati dalle macchine e quindi dagli algoritmi matematici? Mi sembra francamente un'operazione molto molto difficile, mi sembra una di quelle annunci di facciata per cercare di puntare l'attenzione sulle fake news. Abbiamo visto che invece delle fake news forse le elezioni americane sono state condizionate da qualcosa d'altro che non sono propriamente le fake news.
Quindi cosa facciamo alla fine? Denunciamo l'inadeguatezza della taglia e non ci portiamo a casa niente?
No, non è un problema di adeguatezza della taglia, è l'impressione che si sposti l'attenzione dai veri manipolatori del mercato a quei soggetti eventuali privati che possono avere in qualche modo, come dire, contribuito in varia forma a diffondere notizie, magari per piccole azioni di società quotate che sono state gonfiate diffondendo notizie sulla rete. Va benissimo, ma non mi sembra che quello sia il nodo, come dire, per mettere sotto controllo le manipolazioni sui mercati finanziari, visto che negli ultimi 10 anni abbiamo visto decine di processi e centinaia di miliardi di multa per i veri operatori, quelli delle banche d'affari e chi controllava il mercato, per esempio, dell'Euroribor, del Libor o il mercato del cosiddette commodities sulle materie prime.
Vabbè, potevamo avere l'occasione per garantirci una vecchiaia serena e invece niente. Allora, quando parliamo di manipolazione, ritorniamo alle vicende di Facebook, che hanno dato il loro contributo peraltro poi alle difficoltà dei mercati in questi giorni.
Beh sì, perché è ovvio che un titolo come quello di Facebook, che pesa molto sull'andamento del Nasdaq, se perde in due sedute quasi il 10% del suo valore, incide e incide in modo rilevante sull'andamento del mercato. Facebook oggi, dopo ieri, ha fatto un nuovo meno 2,6%, sostanzialmente da quando è scoppiato lo scandalo ha perso un 20% della propria capitalizzazione, e gli analisti si sono scatenati a fare una serie di previsioni, e c'è arrivato chi ha ipotizzato che il prezzo dell'azione, che oggi è intorno ai $165, possa dimezzarsi nell'arco di poche settimane, perché la perdita di utili, non tanto di fatturato, che Facebook potrebbe avere per effetto delle nuove regolazioni o anche delle autoregolazioni legate allo scandalo di Cambridge Analytica, potrebbe essere molto pesante. Al secondo posto tra le preoccupazioni, le cause legali. Sappiamo che negli Stati Uniti, a differenza che in Europa e soprattutto in Italia, class action e iniziative giudiziarie possono essere estremamente pesanti anche in termini economici, e quindi per il titolo del social network, appunto, le previsioni a medio termine sono molto turbolenti, e perlomeno sulle montagne russe.
Ecco, a proposito di Facebook, per chi si è stupito di tutta la faccenda di Cambridge Analytica e della cessione a terzi dati, domandatevi come faccia Facebook ad avere sostanzialmente il PIL di un paese medio, essendo un servizio gratuito. Da qualche parte, in qualche modo, i soldi devono arrivare. Detto questo, detto niente, perché dobbiamo già andare in pubblicità e rimandarvi alla seconda parte del Giorno delle Locuste, con il professor Santoro che torna sul tema della web tax, e poi con il
dovremmo parlare dei dati economici della Germania.
E non solo, ma anche con le fosche previsioni del capo economista del comparto materie prime della Bank of New York, che vede buio nel futuro del pianeta. Insomma, tutto questo tra poco, dopo la pubblicità e dopo il tradizionale appuntamento con 68.